Allora inviterei subito Fabio Del Prete con il suo intervento futuro e indeterminatezza. Hai bisogno di più spazio per muovere? Grazie mille, grazie per tutta la pazienza perché le domande erano molto chiare. Allora, era Fabio, era un momento.
Questo qua?
Ecco.
Dunque, questa.
No, prima di tutto grazie agli organizzatori per l'invito. Sì, e grazie a Cecilia per la bellissima presentazione e anche a quelli che hanno parlato finora, ho trovato tutti gli interventi molto interessanti e stimolanti. Allora, voglio parlarvi di riferimento al futuro e indeterminatezza. Quindi il mio punto di vista sarà quello di un filosofo linguista che si interessa alla semantica delle lingue naturali. Nel mio intervento metterò l'accento sull'indeterminatezza, anche se il futuro è notoriamente legato anche all'altro polo concettuale del convegno, cioè al relativismo, ma non parlerò di quello. Ci sono però lavori appunto in cosiddette semantiche relativiste in cui si è proposto, diciamo, una semantica relativista per il futuro, notoriamente per rendere conto di perché ci sarà una battaglia navale domani, era indeterminato il giorno prima della battaglia ed è diventato determinato dopo che la battaglia ha imperversato. Ecco, questioni di questo tipo, ma ripeto, io mi concentrerò sull'indeterminatezza. Allora, comincio con delle considerazioni generali, diciamo tra grammatica e filosofia, se volete. E quindi c'è un punto di vista comune che ci viene dalla logica temporale, cioè in particolare da Prior 1967, per cui cioè il sistema dei tempi, cioè in una logica, no? Per i tempi abbiamo tre operatori, no? Quindi passato, presente e futuro, quindi parliamo di un sistema temporale ternario, e quindi in questo sistema abbiamo appunto quindi le clausole, no? In A e B per rispettivamente il passato e il futuro. E quindi abbiamo che una proposizione past P, e quindi è dato il caso che P è vera a un tempo, quindi immaginate una rappresentazione lineare del tempo di quelle usuali, no, in linguistica, avete un tempo T0 che potete immaginare come il tempo dell'emissione, del trasferimento. E quindi l'operatore past fa sì che si consideri un tempo precedente T0 e quindi voi valutate past P a T0 e la richiesta è che P, quindi la proposizione nell'ambito di past, fosse vera a T. Ecco, per il futuro avete la clausola in B che è esattamente speculare alla clausola in A. Quindi il futuro, future P, semplicemente sarà il caso che P, semplicemente richiede che, quindi avete, avete futuro P, che ci sia un tempo T1, questo era diciamo T-1, a cui è vero P. Quindi avete una concezione speculare. Quindi appunto avete qua l'idea appunto il futuro come immagine speculare del passato. E, d'altra parte c'è un punto di vista comune che ci viene da studi linguistici, in particolare sulle lingue europee. E ho riportato qualche riferimento. Ecco, quello che è stato osservato dai linguisti, dai tipologi, è che nella maggior parte di queste lingue c'è un sistema temporale binario, quindi avete un'opposizione passato-non passato. Dove ecco, ho un esempio in uno, in inglese. Molti degli esempi sono, come vedrete, sull'inglese, perché semplicemente è una lingua su cui ho lavorato principalmente. E quindi avete John ran yesterday, oppure John is running today, e quindi può essere che John stia correndo anche al momento della locuzione, e John is running tomorrow anche. Quindi avete la stessa forma, is running, che è compatibile con riferimento al presente e riferimento al futuro. E noterete che in inglese è presente anche un morfema will, e quindi si potrebbe aggiungere John will run, però quello che lo vedremo in dettaglio più avanti, molti linguisti hanno sostenuto che in realtà will sia un ausiliare, quindi non un tempo. E quindi la questione di fronte a queste lingue che sono per noi così comuni è: perché una lingua non dovrebbe essere dotata di un tempo grammaticale per il futuro? E una osservazione di carattere filosofico che ho trovato anche nella letteratura linguistica è che appunto questo dipenderebbe dall'irrealtà o indeterminatezza del futuro. Cioè il futuro è appunto il regno di ciò che è solo possibile e non ancora reale. E questo contrasterebbe appunto con la realtà e la determinatezza di ciò che è stato. Allora, prima di tutto si può osservare che non solo i parlanti parlano del futuro usando forme con un tempo presente, come per esempio in due, Francesca corre domani, oppure domani piove, ma a volte parlano anche del passato usando forme al presente. Per esempio, il ghiacciaio ha scavato la valle, si può a ragion veduta sostenere che sia un presente, è un passato prossimo secondo le grammatiche tradizionali, però abbiamo un ausiliare avere che è al tempo presente, e la frase ha una lettura perfettiva in cui è un passato, come il ghiacciaio scavò la valle. Ma è importante che c'è anche una lettura, appunto, quello che si chiama perfetto, in cui è un presente. E quindi uno potrebbe argomentare che in entrambi i casi i parlanti, quindi tanto nel caso di riferimento al futuro quanto nel caso di riferimento al passato, i parlanti in senso stretto parlino del presente. E nel caso di due, appunto, di atteggiamenti mentali presenti, oppure segni esterni anticipatori di eventi futuri, e nel caso di tre di tracce o effetti presenti di eventi passati. E a questa considerazione si può aggiungere che ci sono altre lingue non indoeuropee, e queste sono meno conosciute, almeno per noi europei, in cui sistema temporale è futuro non futuro. Queste sono forse anche più rare, non sono sicuro di questo perché non sono uno specialista, però in ogni caso sono state descritte in lavori recenti e hanno una caratteristica interessante: sono un po' il polo opposto di lingue come l'italiano o l'inglese, e cioè in queste lingue il riferimento al futuro deve essere marcato obbligatoriamente, quindi sul verbo c'è una marca, quindi un affisso, no? Che è la morfologia per il tempo futuro. Mentre invece i parlanti di queste lingue possono usare una stessa forma per il presente e il passato, come se in italiano potessimo dire Gianni corre, cosa fa Gianni ora, Gianni corre, cosa ha fatto Gianni ieri, Gianni corre. Ecco, in italiano non si può fare, però in queste lingue si può fare. Quindi dovremmo forse concludere che per i parlanti di lingue, no, con un sistema temporale binario, futuro non futuro, è il passato che è non reale o indeterminato anziché il futuro, mentre appunto il futuro sarebbe reale o determinato. Ecco, metto giusto sul tavolo queste idee come, cioè, delle provocazioni. E come terzo punto vorrei notare che ci sono lingue che sono state descritte come senza tempo, quindi tenseless. Notate, cioè, nel senso preciso che non hanno marche temporali sul verbo, no? come le avete in italiano con andrò o verrà. Ecco, per esempio il cinese, ce ne sono molte altre. E quindi dovremmo concludere appunto dalla considerazione di questi sistemi che i parlanti di queste lingue non percepiscono come reali o determinati, cioè né eventi passati né eventi futuri né per quello eventi presenti. E allora, una morale che, a cui sottoscrivo in questo intervento è che dovremmo essere cauti nel tirare inferenze riguardo a se un certo dominio temporale, per esempio il futuro, sia ontologicamente reale o determinato per i parlanti di una certa lingua, quindi tirare inferenze di questo tipo da considerazioni che pertengono all'esistenza di una forma grammaticalizzata in quella lingua per quella dimensione temporale. Ecco, invece più interessante, almeno questo ritengo, sarà guardare al modo in cui i parlanti si riferiscono a eventi nel futuro e come e quale sia un buon modo di fare la semantica di queste costruzioni. Quindi considererò, e questo è il piano, considererò dapprima enunciati all'imperfettivo, con aspetto imperfettivo, poi frasi con prima, before, e finalmente considererò il tempo grammaticale futuro in senso proprio. Quindi, dunque, abbiamo già notato che si può utilizzare per esempio in italiano una frase al presente per riferimento al futuro. Per esempio posso dire: domani ritorno a Tolosa. Allora, qui abbiamo il presente che è stato notato, non è una cosa che proponga io, certo, è in realtà una combinazione di un tempo propriamente detto, quindi un operatore temporale presente, e di aspetto imperfettivo. Quindi per anticiparvi, diciamo, l'aspetto imperfettivo è quello che avete anche sul passato imperfetto, andava opposto a andò. E quindi l'idea è che appunto il presente sia una combinazione dei due, quindi avete un operatore temporale pres che semplicemente vi chiedo di pensare come un'ancora, semplicemente è un'ancora, sia ancora al momento presente. E poi cioè si ancora un momento privilegiato che marchiamo come now, il presente della locuzione. E l'aspetto imperfettivo, tra un attimo vi presenterò delle analisi formali, è qualcosa che apre verso il futuro. Ok, in un senso che cerco di rendere preciso. E notate appunto che il futuro nel passato significativamente può essere espresso in italiano con una combinazione di passato e imperfettivo, cioè l'imperfetto. Quindi potete dire domani del mio proferimento Fabio mi disse che il giorno dopo, o magari non domani perché c'è un passato remoto, però tra un anno potreste dire Fabio mi disse che il giorno dopo ritornava a Tolosa. Allora, quindi cominciamo con un'analisi estensionale dell'imperfettivo che è stata proposta negli anni 70 da Bennett e Partì. Quindi avete che, per esempio, John is running in the park, in italiano John corre, quindi presente nel parco, è analizzato così, quindi si dice che è vero in un mondo, quindi il mondo reale, diciamo V0, no? Il mondo che abitiamo, now, il presente a cui parliamo, se e solo se, quindi si richiede che ci sia un tempo, T, che è quello grande, che include il momento della locuzione. Il momento della locuzione è una parte non finale di questo intervallo, quindi l'evento si pensa che continuerà ancora. E al tempo grande è vero che John corre in the park, corre nel parco. Quindi qui avete l'intero evento di corsa e qui avete il momento della locuzione, quindi siamo all'interno dell'evento. Questo dà l'idea appunto, appunto dell'incompletezza che è associata all'imperfettivo e l'apertura al futuro, no? Perché appunto si richiede che l'intervallo now sia un sottointervallo non finale, no? Dell'evento di corsa. Ok, però questa analisi ha dei problemi e in semantica appunto è noto il problema del paradosso imperfettivo, che qui voglio esemplificarvi con un esempio da Elio Vittorini, conversazione in Sicilia. Allora, no, e mia madre era un viandante, andava a Palermo e aveva attraversato tutta la Sicilia, e io andò a Palermo e mia madre andava ma non andò. Andò fino a Bivona e lì trovò lavoro in una zolfara. Quindi, allora, perché questo è un problema? Scusate, prima vi devo dire perché è un problema. Allora, perché è un problema? Perché allora qui avete andare a Palermo, quindi l'evento di andare a Palermo è un evento, notate, telico, perché per completarsi richiede che il soggetto che si muove sia a Palermo alla fine. Il problema è che siccome si ferma a Bivona, cioè non avete un intervallo T che corrisponda all'evento di andare a Palermo, perché quello si è fermato prima. E quindi in sostanza non riuscite a, secondo questa analisi formale, non riuscite a verificare la frase. La frase è il viandante andava a Palermo. Quindi la predizione è che la frase non sia vera, no? Ma invece lo potete dire veridicamente, potete dire andava a Palermo ma si fermò a Bivona. Quindi per questo questa analisi ha un problema a rendere conto del paradosso dell'imperfettivo. Come si è trattato questo paradosso? E qui entra in gioco l'indeterminatezza e la pluralità. E allora abbiamo questa analisi di Doughty della fine degli anni 70, dove già la rappresentazione del tempo, se volete, cioè diventa, non è più lineare. Quindi l'idea è che ci sia una quantificazione, no? Quindi tutti, no? Una quantificazione universale su dei corsi di eventi che sono solo possibili, no? Che non si sono realizzati. E quindi qui avete il momento di riferimento, no? Lo dice, andava a Palermo in quel momento lì, e T, avete T' che è la traccia di tutto l'evento, no? E andare a Palermo, però vedete che l'evento si culmina non su V0, ma culmina su un V1, che ho marcato in verde, cioè V1 è un decorso di eventi puramente possibile che poi non si è realizzato. Quindi voi andate su questo V1, non restate su V0 e lì trovate la culminazione, no? Perché l'idea è che ci si aspettava che lui arrivasse a Palermo, ma poi non ci è arrivato. E quindi su V0 lui non è andato a Palermo, ma invece su V1 trovate il completamento. E quindi questa modifica dell'analisi riesce a rendere conto del paradosso dell'imperfettivo, perché in questo caso è vero che c'è un evento più un intervallo più grande che include il momento di riferimento in cui lui va a Palermo, no? Semplicemente voi considerate questo intervallo non rispetto al mondo che abitiamo, ma rispetto a un mondo possibile in cui le cose sono continuate secondo le sue intenzioni. Ecco, poi brevemente dirò qualcosa anche su before. Quindi before, prima, è un altro modo nelle lingue naturali per esprimere relazioni di futurità. Se dico John ran before Mary swam, ecco, qui abbiamo che, no, John ha corso a un tempo T e Mary avrebbe corso a un tempo successivo a T. Quindi la nuotata di Mary nel futuro della corsa di John. Allora qui abbiamo un'analisi di before. Ancora una volta parto da un'analisi estensionale, poi faccio vedere la necessità di una intenzionalizzazione dell'analisi. Quindi la versione intenzionale è stata proposta appunto da Beaver e Condorabi nel 2003, quindi loro hanno l'idea che allora ci sia un operatore che va a prendere il primo momento della nuotata di Mary, no? E quindi voi prendete il primo momento che ho marcato in rosso e quello che la frase dice, quindi John ran before Mary swam, o John corse prima che Maria nuotasse, dice che l'evento di corsa di John precede l'inizio della nuotata di Mary. Ecco, allora, però anche questa analisi ha dei problemi, ve lo mostro adesso. Ecco, se voi considerate John was hit by a car before he crossed the street, quindi John fu investito da un'auto prima che attraversasse la strada, forse in italiano potreste avere una preferenza prima di completare l'attraversamento della strada. E qui avete una situazione particolare, cioè che il completamento dell'attraversamento non occorre. Perché, cioè, perché John è stato travolto da un'automobile e non è arrivato in fondo. Quindi è una situazione analoga a quella del paradosso dell'imperfettivo. E ancora una volta l'analisi estensionale non funziona. Perché non funziona? Perché in questo caso l'operatore earliest, no, che va a prendere il punto iniziale dell'evento a destra, non seleziona nulla, perché lui he didn't cross the street. E quindi nel mondo reale, appunto ancora una volta V0, pensate che sia sempre ancorato al mondo che abitiamo, nel mondo reale John Cross the Street è un insieme vuoto e quindi earliest non è definito. Allora questo è un problema per l'analisi e ancora una volta troviamo un'intenzionalizzazione secondo le linee dell'analisi di Doughty per l'imperfettivo. Quindi Beaver e Condoraldi hanno proposto una soluzione analoga. Quindi avete sempre queste linee verdi, dopodiché la funzione earliest va a prendere il punto, il primo punto a cui l'evento è completato, ma non su V0 ma su V1. Quindi avete la buona definizione della funzione, no? E potete rendere conto della verità del fatto che si possa asserire veridicamente John fu travolto da un'automobile prima che attraversasse la strada. Questo lo potete accettare come vero, cioè non protestereste dicendo ma no, non è definito. Ecco, allora adesso arriviamo al futuro. Allora, l'ordinario futuro, will, dicevo, mi concentrerò proprio più sull'inglese, è stato considerato da molti linguisti, la maggioranza direi, come un modale. Mi sembra che, anzi, sì, tra i tipologi sia il punto di vista veramente prevalente, se non esclusivo. Quindi qua avete qualche esempio, no? Posso dire I marry you, e questo è prometto di sposarti, I do the dishes, no? L'impegno a lavare i piatti, oppure the next summer Olympics will be held in Tokyo, quindi i prossimi giochi olimpici sono si pianifica che siano a Tokyo, oppure there will be the postman at the door, sarà il postino alla porta, avete sentito suonare, fate una congettura. E per tutti questi casi potete proporre delle parafrasi modali, no? Cioè tipo in tutti i mondi futuri, no? In cui le mie promesse sono soddisfatte io ti sposo, in tutti i mondi futuri in cui i miei impegni sono onorati io lavo i piatti, eccetera. Allora è interessante che trovate la stessa cosa anche in lingue in cui il futuro è sintetico, no? A differenza che in inglese, quindi in cui avete questa marca temporale, no? Sul verbo e quindi avete, no, una sola parola, amerò o mi occuperò o si terranno, no? Che esprime l'azione e il tempo. Quindi anche in lingue così trovate le stesse letture modali, non ti amerò per sempre o mi occuperò io delle prenotazioni, mi impegno, o le prossime Olimpiadi si terranno a Tokyo, oppure sarà il postino, per esprimere una congettura. C'è dell'evidenza linguistica per corroborare questo sentimento che Will sia un modale in realtà. Ed è allora parte di questa evidenza è che per esempio c'è una forma al passato would, i linguisti sono abbastanza concordano sul fatto che would sia una forma passata di will, e questa forma si può usare per esempio per il futuro nel passato. Potete dire, no, se John ha detto alle 3 I will go to the movies at 8, allora voi potete dire il giorno dopo John said at 3 that he would go to the movies at 8. Notate che would è una forma che occorre anche nei, per esempio nei condizionali controfattuali, no? If I were rich I would buy a car. Quindi would è, tutti sono d'accordo sul fatto che would è un modale, no? Quindi mostrare che will è in relazione con would, cioè questo porta nella direzione della modalità. In italiano pure avete come futuro nel passato una forma che è modale, cioè il condizionale passato. Altri dati, ma su questi posso sorvolare. Bon, è stato notato che unless può restringere la quantificazione universale, appunto la presunta, supposta quantificazione universale che è significata da una frase con will, quindi posso dire who will eat fish unless there's stick available, quindi mangerà pesce a meno che non ci sia carne, non ci sia una bistecca disponibile, quindi qui avete unless che secondo appunto i sostenitori dell'asimo modale restringe la quantificazione, quindi sarebbe in tutti i mondi futuri, no, non semplicemente in tutti i mondi futuri to cure mangerà pesce, ma in tutti i mondi futuri in cui non c'è bistecca mangerà pesce. E però più interessante è la variazione, evidenza più interessante è la variazione di cosiddetto sapore modale. I modali sono noti a mettere variazioni di sapore modale, per esempio must può essere deontico come you must help your neighbor, ma può anche essere epistemico come you must have a cold, no? Vedo che ti cola il naso. Will mette anche lui variazioni di sapore modale? Sì, ci sono, perlomeno ci sono casi che sembrano mostrare questo. Per esempio potete dire at high temperature 4 hydrogen atoms will fuse into 1 helium atom, e qui state esprimendo una disposizione, cioè una modalità disposizionale, no? Per descrivere dei comportamenti di particelle. Oppure potete dire John will be home for vacations now, per scrivere una congettura, John sarà a casa in vacanza in questo momento. Allora se è un modale però si pone anche il problema della forza modale, perché i modali sono noti ad avere una forza. Per esempio se io dico you must, devi fare questo, è universale. Se dico puoi fare questo è esistenziale, cioè se dico devo, allora in tutti i mondi ideali tu fai questa cosa. Se puoi fare questo c'è un mondo ideale in cui tu la fai, quindi non c'è niente di male se tu lo fai. Will sembra essere universale, no? Le parafrasi che associeremo intuitivamente a questi esempi sono parafrasi tipo in tutti i mondi di un certo tipo succede una certa cosa. E bon, si può addurre anche evidenza, possibile evidenza per una forza universale da relazioni di cosiddetto accordo modale. L'accordo modale è quello che è stato osservato in frasi tipo you must obligatorily return the book, no? Devi obbligatoriamente restituire il libro entro domani, oppure in italiano non so se funzioni, ma in inglese puoi dire you may permissibly ask for personal information. Questo è, tu puoi fare una certa cosa. E in questi casi c'è un solo operatore modale, si dice, nella interpretazione semantica, anche se nella forma di superficie ci sono due modali. C'è il verbo, must o may, e poi c'è obligatorily, permissibly. Sembra che si dovrebbero sommare due modalità, in realtà ce n'è solo una. Quindi questo è noto come accordo modale, è un po' simile all'accordo della negazione che si ha in lingue come l'italiano, quando dico non ho visto nessuno, c'è un non, c'è un nessuno, ma non intendo dire che non intendo negare una negazione, ma intendo dire che semplicemente non c'è una persona che io abbia visto. Quindi perché l'accordo modale può supportare la forza universale? Beh, perché will va braccetto con avverbi di forza universale, tipo four hydrogen atoms will necessarily fuse into one helium atom, oppure four hydrogen atoms may possibly, quindi con may c'è possibly. E infine vediamo i futuri temporali che di interesse, particolare interesse filosofico, cose tipo there will be a sea battle tomorrow. Anche per questi sembra che la forza sia universale, no? Infatti potete dire there will be, allora non potete dire there will be a sea battle tomorrow, but there will also be none, quindi ci sarà una battaglia, ma non ce ne sarà nessuna. Mentre potete dire there may be a sea battle tomorrow, but there may also be none. Quindi questo sembra contrastare la forza universale di will versus la forza esistenziale di may. Quindi, Allora, i linguisti hanno proposto, prendendo seriamente questi fatti che ho appena presentato, che Will sia un operatore modale in realtà, quindi non temporale come quelli da cui siamo partiti, sarebbe un operatore modale che quindi non ha una semantica così semplice, ma da subito, già nella sua semantica, introduce delle alternative, dei mondi possibili e richiede che una certa cosa si verifichi in queste alternative. Qui non è importante andare per i dettagli. Cosa ne è piuttosto, ecco, dei futuri puramente temporali? Se è vero che ci sono dei futuri puramente temporali, tipo domani ci sarà una battaglia navale, oppure non so, domani il sole sorgerà alle 7.30, magari qui non è chiaro quale sia la base, non è chiaro neppure che siamo dei modali in realtà, no? Uno potrebbe dire, beh, allora lì forse è puramente un tense. No, secondo queste analisi modali è sempre un modale anche quando sembra puramente temporale. E in questi casi la analisi modale qual è? Beh, l'idea è che sia, sia l'insieme di storie che sono metafisicamente possibili, sono continuazioni metafisicamente possibili della situazione reale al momento in cui uno dice la frase al futuro. E queste sono note come alternative, sono anche chiamate alternative storiche al mondo reale a un momento dato. E quindi il momento dato lo chiamiamo come momento di ramificazione, time of branching. E quindi l'analisi, per esempio, per 18, in questa analisi è tutte le storie H che sono alternative storiche al mondo reale al momento di proferimento sono tali che c'è una battaglia navale, occorre su quella storia a un momento successivo al momento di proferimento. Quindi vedete la complessificazione è più complesso, no? Perché non è più lineare, avete un modulo, cioè modale che si sovrappone a quello puramente temporale, e Will appunto quantifica su questi mondi possibili. Allora, adesso considero delle difficoltà per l'analisi modale, finalmente io non proporrò un'analisi modale di Will, cioè del futuro in generale. Allora, una difficoltà che fu fatta notare anni fa da Sandro Zucchi a me e Andrea Bonomi, con il quale lavoravo sul futuro, ha a che fare con questa dissimetria tra discorsi con un modale vero e proprio, tipo dovere, e discorsi con un futuro, Will. Quindi la simmetria la vedete in questa slide. Quindi posso dire, President Carter has to appoint a woman to the Supreme Court. E voi potete chiedere, who do you think he has to appoint? E la risposta, he doesn't have to appoint any particular woman. He just has to appoint some woman or other. In italiano dovrebbe funzionare ugualmente. Deve eleggere una donna, no, per il Corte Suprema, per la Corte Suprema. Chi pensi debba eleggere, ma non deve eleggere alcuna donna in particolare, deve eleggere una qualche donna. Ecco, col futuro non funziona. Quindi President Carter will appoint a woman to the Supreme Court. Who do you think he will appoint? He won't appoint any particular woman. He just will appoint some woman or other. Questo è inconsistente, è percepito come bizzarro, perché cioè, designerà una donna per il ruolo della Corte Suprema, chi pensi designerà, ma non designerà nessuna donna in particolare, designerà semplicemente una donna o l'altra, cioè se designerà una donna, allora designerà una donna in particolare. Quindi c'è un contrasto tra i due dialoghi. Allora il punto è, beh, ma se Will è un modale, come sostengono i linguisti, cioè come sostengono appunto le analisi che abbiamo visto, allora i due dialoghi dovrebbero essere paralleli, cioè in particolare 23, quindi Carter will appoint a woman, but he won't appoint any particular woman, dovrebbe avere una lettura sensata, cioè la lettura in cui diciamo da una parte che in tutti i mondi possibili, cioè in tutte le alternative storiche c'è una donna, cioè in ciascuno di questi mondi c'è una donna che lui designa, ma non è vero che c'è una donna ben definita che è la stessa in tutti i mondi, in tutte le alternative storiche, e lui designa quella. Ecco, cioè questa lettura dovrebbe essere possibile, ma non lo è, perché la frase è percepita come bizzarra. Quindi non possiamo interpretare la frase, e non possiamo interpretare il discorso 23 secondo queste linee. Vedete la cosa, no? Cioè, quindi, se fosse un modale, dovremmo poter prendere, no, tutte le alternative storiche e dire, quindi in ciascuna di queste alternative c'è una certa donna, qui magari è Mary, qui è Judy, qui è Judy. Ok, quindi no, potremmo dire, no, è indeterminato l'identità, cioè attraverso le alternative storiche l'identità varia. Quindi questo è vero, che lui eleggerà una qualche donna, lui eleggerà una qualche donna, ma non c'è una donna in particolare, la stessa, diciamo, Mary, è lei, cioè che è la stessa in tutte, che è la stessa in tutte le alternative storiche, no? Ecco, ma questo, quella frase lì non può farlo, quel discorso, no? Carter will appoint a woman, but he won't appoint any particular woman, non è una buona frase per dire quella roba lì, quindi vuol dire che c'è un problema per l'analisi modale. E, mentre invece con has, con il modale esplicito has to, cioè deve, lì il discorso funziona, è coerente. Carter has to appoint a woman, but he doesn't have to appoint any particular woman. Quindi Carter dovrebbe designare una donna per la Corte Suprema, ma non deve designare una donna, nessuna donna in particolare. Quello che gli si richiede è che designi una donna, non gli si richiede di nessuna donna in particolare, che designi lei. Questo è un problema. Ci sono dei dati che fanno pandan, quindi che invece tirano dall'altra parte, quindi è sempre così, diciamo, cioè spesso così, problemi empirici. Quindi quelli che chiamo sequenze del tipo di Kartunen. Allora, Kartunen, ha notato che, cioè, per esempio, sequenze tipo Giovanni vuole sposare un'italiana, deve essere toscana. Ecco, ho notato che queste sono ambigue, cioè deve essere toscana può essere una congettura riguardo a una certa persona, e in questo caso allora la prima frase, Giovanni vuole sposare un'italiana, ha una lettura specifica, quindi vuole sposare una certa italiana, non ti dico chi, magari non so il nome, non ne conosco il nome, deve essere toscana la persona che vuole sposare. Poi l'altra lettura è invece una lettura non specifica dell'indefinito una donna, quindi vuole sposare un'italiana, una qualsiasi italiana. Deve essere toscana, in questo caso ha un'interpretazione significativamente differente, cioè sì, una richiesta sulla persona, no? Sulle caratteristiche che deve avere questa italiana. Deve essere una toscana, perché Gianni ama la Toscana, vuole avere molte occasioni di andare in Toscana, cerca una donna che abbia una famiglia in Toscana. Ecco, quindi allora, perché qui abbiamo dei dati che tirano dall'altra parte? Perché allora la simmetria di Stolnacker sembra mostrare che il futuro sì, è modale veramente, ma non sembra, perché se fosse modale allora dovrebbe essere indeterminato, dovrebbe l'oggetto, no? Dovrebbe poter essere indeterminato, ma abbiamo visto che non sembra poterlo essere. Invece le sequenze di Kartunen mi sembrano tirare dall'altra parte. Potete dire, Mary will marry a rich man, he will have to be a banker. Quindi sarà un uomo ricco, dovrà essere un banchiere. Questo il modale a destra sembra esprimere una richiesta sul banchiere. Il banchiere è indefinito, quindi whoever she will marry, quindi chiunque lei sposerà, no? Deve essere un banchiere. E così avete altri dati, questi sono dati reali, cioè nel senso trovati in corpora. Uno che dice I will be buying, uno che cerca un'automobile, deve cambiare automobile, I will be buying a used car and it must be under 6,000 pounds, quindi comprerò un'automobile usata, deve costare meno di 6,000 pounds. Anche questo dato mostra che the car non è specifico, è indeterminato, non è determinato. Oppure when your EP comes out I will buy a copy, it must be autographed though, quindi quando esce il tuo long play comprerò una copia, però guarda che deve avere l'autografo. Quindi anche qui avete un indefinito non specifico. Quindi insomma cosa succede? Brevemente la mia sintesi, quindi tesi, antitesi, sintesi. Allora la mia proposta è che quindi che will in realtà sia un tense. Quindi potete pensare a una roba da cui siamo iniziati, cioè non questa cosa qui, dimenticatevi di questo, cioè o meglio, no, non dovete dimenticarvi di questo, ma dovete perlomeno lasciarlo in sospeso. Quindi è un tense come quello da cui siamo partiti, però è un tense particolare, cioè gli piacciono le pluralità e ogni qualvolta c'è una pluralità in giro lui è contento. Come un articolo definito plurale, no? Come i cani o i gatti. E allora il punto è che l'indeterminatezza del futuro è un modo perché una pluralità di cose venga in scena. È uno dei modi possibili, ce ne saranno altri. E la mia proposta qui è che la modalità che caratterizza, che colora l'interpretazione di frasi al futuro, che abbiamo visto largamente, è una modalità basata sull'indeterminatezza. Quindi propongo questa idea, non so quanto valga, ma in ogni caso questa è la mia proposta. E che quindi la modalità non sia basata in una semantica del futuro, ma venga da qualcos'altro, da come è fatto il mondo, se volete, o non lo so. Nel lavoro che ho fatto molti anni fa insieme ad Andrea Bonomi a Milano, avevamo una proposta precisa e devo dire che non sento di aver progredito molto sull'idea da allora, quindi un'idea a cui posso sottoscrivere ancora oggi, e cioè che l'idea era che i parlanti si rappresentano lo stato futuro del mondo come aperto a se stessi, quindi in termini di una pluralità di possibili futuri che partono dal momento presente e ciascuno di questi futuri è ugualmente è un candidato ugualmente legittimo per valutare una frase al futuro. Quindi è un caso di indeterminatezza, voi potete prendere uno qualsiasi, vanno tutti bene, però il problema è quale prendere. Quindi per formalizzare un po' l'idea, allora l'idea è che un contesto sia così, abbia un tempo e un mondo, quindi CT e poi la chiocciolina è un mondo, quindi il mondo del contesto è, però non è determinato ma è una pluralità, è una nuvola di storie che rappresentano i futuri possibili. E poi la funzione di valutazione, però questa è roba per i semanticisti formali e non vi fregherà troppo, quindi la funzione di valutazione poi è parametrizzata a un contesto fatto così. Quindi il C è un contesto che è fatto così, eppure V, anche V è un mondo che è un mondo fatto così, una pluralità, non è un mondo ben determinato. Quindi questo lasciamo perdere, quanto tempo?
Puntualissimo.
Ok, allora no, beh, ma non è così importante. No, vabbè, allora posso.
Anzi, no, ha recuperato.
Allora posso dire.
Il mezzo è recuperato perfettamente.
Va bene, allora posso dire qualcosa perché mi sembra comunque un po' carino. Cioè, allora Il quadro generale in cui lavoro non l'ho ancora detto forse espressamente, ma è quello del cosiddetto branching time, cioè il tempo ramificante, no? È un modello che è stato usato dai logici temporali e non solo, anche in informatica ha delle applicazioni, però appunto l'idea che ho disegnato a un certo punto sulla lavagna, cioè che il tempo non sia lineare ma si apra verso destra e sia lineare solo verso sinistra. E allora i sostenitori duri del branching time potrebbero dire che il mondo è sempre una pluralità, no? Il mondo V. E io invece quindi io invece non andrei così netto, secondo me io penso che si debba essere più sfumati, più vaghi. E quindi mi sembra che, per esempio, ammettere che il valore del mondo possa essere una storia determinata sia utile per rendere conto di esempi come quello in 50, no? È un presente storico, credo, quindi e dovrebbe potersi tradurre in italiano. Dite 1941, Richard Cheney is born in Lincoln, Nebraska on January 30. Poi dite, continuate, he will grow up in Casper, Wyoming, eccetera, no? Quindi nasce a Lincoln, no? Crescerà a Casper, quindi usate un futuro, cioè la forma è esattamente quella che usate per ci sarà una battaglia navale domani, però qui siete nel contesto di una narrativa dove presumibilmente il narratore ha conoscenza completa sullo svolgersi dei fatti, quindi qui la modalità è per così dire neutralizzata, cioè va a zero, quindi secondo me, cioè, contesti di questo tipo mostrano che si debba ammettere, no, la possibilità di un valore determinato. Adesso dirò qualcosa di più sulla pluralità, ma dal punto di vista linguistico probabilmente non sarà molto interessante, ma ci sono perlomeno dei dati anche logici, di logica, cioè logica delle frasi al futuro che sono interessanti. Se il futuro è veramente un plurale, come io sostengo, c'è una proprietà della pluralità che è stata descritta in semantica, cioè la cosiddetta omogeneità, cioè i plurali si comportano in modo omogeneo. Significa questo: se dite Adam scrisse i libri e poi dite Adam non scrisse i libri, allora il primo è vero se Adam ha scritto tutti i libri, almeno per default, diciamo l'interpretazione di default di queste frasi. E Adam non scrisse i libri, è vero se Adam non scrisse nessuno dei libri. In altri termini, si pensa che ci sia un buco qua nelle condizioni di verità, e cioè in situazioni dove Adam ha scritto alcuni ma non tutti i libri, entrambe le frasi dovrebbero essere indefinite o non perfettamente felici, no? Uno dovrebbe qualificare l'asserzione, dire alcuni o non tutti. Ecco, il futuro ha questa proprietà ed è quello che i filosofi hanno notato spesso, no? Cioè che ha un comportamento particolare quando concorre con la negazione. Se dico Mary will come at 3, allora dico in tutti i futuri, in tutti i mondi futuri Mary viene alle 3. Se dico Mary won't come at 3, intendo in nessun mondo futuro Mary comes at 3, non posso voler dire ma è incerto, in qualche mondo non viene alle 3, in altri viene alle 3. Lì direi he may not come at 3 o he may arrive later or earlier, ma non userei la frase al futuro. Quindi questo, una volta che vediamo il futuro come pluralità, quindi indeterminatezza basata su pluralità, è un dato che vi segue immediatamente, perché quindi l'omogeneità è già nota a caratterizzare le predicazioni plurali. Quello che propongo oggi è che quindi il futuro in realtà non sia un modale dal punto di vista della semantica, ma che quindi questa pluralità e questa quantificazione su alternative abbia un'altra sorgente, abbia un'altra fonte e quindi cognitiva o in ultima analisi anche metafisica, cioè c'è un'indeterminazione là fuori e questo rende il nostro riferimento al futuro costitutivamente indeterminato, cioè la da cui la necessità per poter valutare gli assetti al futuro, di tipo, per esempio, di quantificare universalmente su tutte le possibilità. Questa è una strategia che è quella delle supervalutazioni, metodo delle supervalutazioni, che è nota in pragmatica a caratterizzare altri ambiti. Ci sono altri casi in cui c'è indeterminazione, per poter valutare delle asserzioni i parlanti sono nell'imbarazzo di scegliere un certo valore per un certo parametro piuttosto che un altro. Allora in quei casi le supervalutazioni sono un metodo che i parlanti applicano, quindi hanno anche una realtà psicologica. Per esempio ci sono casi di vaghezza che mostrano questo. Questi sono dettagli. Sono dettagli formali, ma quello che posso dire è che quindi l'analisi che propongo c'è una quantificazione universale, ma ripeto, non viene dalla semantica di Will. Quindi questo come rende conto delle interazioni, per esempio, con la negazione? Beh, dal momento che la quantificazione universale non viene dalla semantica di Will, è sempre all'origine, cioè ha sempre portata su tutto il resto, perché non è un ingrediente che sia fornito da una parola occorrente nella frase, viene a una sorgente pragmatica, quindi è sempre a livello della forza illocutiva, non è mai un ingrediente semantico dentro la proposizione. E quindi questo spiega immediatamente il comportamento, no, con la negazione, e poi si può mostrare che spieghi anche la simmetria di Stolnacher che abbiamo visto, cioè il fatto che il futuro si comporti diversamente da modali veri e propri tipo deve. Però questo è complicato e vi chiedo solo se volete di fidarvi. E si possono spiegare anche le sequenze di Cartman, quindi quelle che mostrano invece che sì, in realtà ci sono casi, c'è un senso in cui l'oggetto di una frase al futuro è indefinito, e anche quelle sequenze si possono spiegare. Su questo molti dei semanticisti potrebbero non essere d'accordo. Perché? Perché questo richiede che si ammetta la possibilità di una interazione tra un livello pragmatico di interpretazione e un livello puramente semantico duro. Ci sono semanticisti che penso di aver avuto anche questa obiezione. Questa analisi in realtà non spiega le sequenze di Cartman, per spiegare le sequenze di Cartman bisogna veramente avere un'analisi modale dove il futuro è veramente un modale, però vabbè, questo non interessa. Io penso di poter concludere, quindi allora quello che ho proposto è quindi un'analisi non inerentemente quantificazionale e temporale, un'analisi temporale del futuro, in particolare in inglese will, in un quadro con tempo ramificante, per catturare appunto l'idea di indeterminatezza. Will non è inerentemente un modale in questa analisi, e quindi la pluralità di mondi possibili contro la quale Will è valutato è quella che chiamo modality indeterminateness based modality, e l'interazione con Will del futuro con la negazione e gli oggetti indefiniti è spiegata assumendo una condizione di omogeneità che caratterizza le predicazioni plurali in generale. Grazie mille.
Grazie molto Fabio di averci portato nel vivo della ricerca con un'ipotesi anche innovativa, molte grazie. Questo potrebbe essere, vi propongo anche un'alternativa, lo spazio immediato per le questioni, o le vogliamo posticipare dopo la pausa? Questo secondo chiedo a voi.
Come volete.
Facciamo subito le questioni e poi, vero? In ordine? Sì. Forse la prima è Roberta Trione, poi do subito la parola, il terzo intervento.
La conclusione che tu sei arrivato proprio alla fine del tuo intervento mi ha riportato indietro le premesse che avevi fatto.
Sì.
Tu hai detto, ha usato i parlanti, gli speakers, no? Quando usano la parola, insomma, la formula will, adottano una prospettiva, diciamo così, pluralistica, scusami la mia imprecisione adottano una prospettiva pluralistica ramificata rispetto al futuro. E questo alla lunga, perché probabilmente c'è un'indeterminatezza metafisica rispetto al futuro. Allora, di che parlanti stiamo parlando? Dei parlanti in lingua inglese che usano la forma will, immagino di sì. Ma allora questo ci riporta alla premessa in cui tu dicevi, no? Ci sono delle lingue binarie, presente e passato, delle lingue binarie, futuro non futuro, delle lingue che non prevedono nulla di tutto questo. Però dobbiamo essere cauti, usare questa parola, dobbiamo essere sarai cauto rispetto alle conseguenze che possiamo trarre da questo. Allora, io ti inviterei a esplicitare le conseguenze che possiamo trarre da questo, o eventualmente, se dobbiamo comunque essere cauti, quali sono le ragioni di mantenere una simile cautela, se poi invece alla fine, diciamo, se si parla così è perché c'è un fondamento metafisico per ritenere questo.
Grazie. Posso rispondere? Buona domanda.
Scusa.
Preferite?
Siccome sostanzialmente dico qualcosa di analogo.
Okay. Se, okay.
Perché io volevo farti la domanda metodologica in genere, ma mi è piaciuto molto il tuo intervento, ho capito tante cose, ho imparato anche tante cose. Voi semanticisti che lavorate sulla lingua, la scelta degli esempi, a me colpisce molto la questione degli esempi. Che tipo di appunto, precauzioni adoperate nell'uso degli esempi e in quale forma sono, corroborano le vostre conclusioni e se tenete conto delle tipologie linguistiche? Se dovete tener conto delle ma tu hai fatto un po' una premessa, ma proprio l'aspetto metodologico si riallaccia a quello che diceva Roberto. Grazie.
Sì. Rispondo?
Sì,
sì. Allora, apprezzo moltissimo anche questa questione. Quindi quello che posso dire è... quindi, cioè, alla fine propongo che la fattispecie will sia un tempo, questo non ha, all'inizio ho espresso delle considerazioni di cautela metodologica, no, per non trarre troppo frettolosamente conclusioni metafisiche da considerazioni grammaticali. Almeno questo mi concedi che sia, cioè che su questo ci sia coerenza, o forse non ho capito la domanda. Cioè nel senso, no, mi preoccupa veramente la tua questione. Mi preoccupa di non è apparentemente autocontraddittorio. Cioè, will è un tense e il futuro è indeterminato. Cioè, si può, sono beni concepibili che possono darsi in realtà dei sistemi linguistici dove sviluppa una lingua con un gancio per il futuro, cioè poi non si sa dove va ad agganciarsi, perché la realtà è, mi viene a dire flue, come si dice, fasi, o perché c'è troppa indeterminatezza, e questo penso che una cosa del genere sia sostenuta per esempio da Timothy Williamson per riguardo alla vaghezza, ma i casi vaghi. Appunto come funzionino semanticamente i predicati vaghi. Conosco poco la teoria di Williamson, anche l'aspetto di una teoria un po' folle, no? Però
sì, sì.
No? Cioè, il predicato si aggancia da qualche parte, poi è un fatto puramente epistemico, no? Che cioè, il carattere flu, no? Viene nella testa, cioè, ma lui è da qualche parte si è agganciato, si dico no? Già anche caldo, ma ci sono delle condizioni di diventa perfettamente determinante. Adesso non so quanto debba spingere là questo parallelo, forse non ho interesse a costruire questo parallelo, però era per dire, cioè sono possibili lingue in cui c'è un orfema grammaticale per il futuro, quindi no, questo può essere, in caso dell'inglese è veramente un ausiliare, una parola separata, no, dalla parola del verbo, però questo è un fatto, vabbè, questo può essere un problema linguistico da discutere in sede linguistica, ma è magari molto interessante discutere adesso. Il punto è, sono così le lingue con un morfema per il futuro, cioè poi il futuro, il riferimento al futuro resta indeterminato. Quello è un fatto costitutivo, cioè un fatto che allora dovrebbe valere per i parlanti di qualsiasi lingua.
Questo è il punto.
E questo è l'altro punto.
Questo è il punto. Allora che ne facciamo dei parlanti che parlano una lingua in cui non c'è.
Sì, no, esatto, non voglio dire. Sì, esatto, non mi piacerebbe una teoria del genere, cioè penso che. Ecco, penso che non sosterrei una teoria di quel tipo, cioè dove il futuro è determinato per alcuni parlanti e non è determinato per altri. Non lo so, però vorrei stare anche aperto. Può essere che ci siano aspetti di variazione culturale, forse. Forse è possibile. Mi sembra che, non so, ma sono veramente degli aneddoti questi, non so quanto sia interessante, però parlando tipo con amici nordamericani, mi sembra che a volte quando parlano del futuro usano will, mi stupiscono per la loro determinatezza e per la loro certezza, quando io invece mi sento estremamente vago. Non so se dipende dal mio essere italiano. Forse c'è anche, bisogna anche riconoscere un aspetto di variazione culturale. Può essere che per alcune culture il futuro si rifaccia in modo che sia più determinato. Ci sono persone che dicono al futuro smetti di fare il futuro aperto. Prendi un impegno, metti un'ancora ed è fatto, basta, è finita. Poi d'accordo, forse continua ad esserci un senso filosofico di determinatezza per cui come fai a escludere l'evento impedente? Quello non lo puoi escludere, no? Anche se sei nordamericano è determinato. No? Se un automobile ti travolge appunto sulla strada verso l'aeroporto, allora è falso che domani sarò a Tolosa. Non so se ho stravagato o.
Ok,
e la questione è pure una cosa interessante. Quella è una questione di, appunto, io lavoro tra linguisti e lo fanno così sulla questione dei dati, perché i miei colleghi hanno poca simpatia per i cosiddetti generativisti, quindi la linguistica chomskiana, perché dicono che bisogna fare i conti con i corpora e non si possono inventare i dati da tavolino. Quindi io mi sento da anni diviso, un po' lacerato tra due tradizioni, quindi forse anche nel talk c'era una parte appunto più logica, non so, con esempi un po' fittizi, e poi una parte con qualche pretesa tipologica. No, è un problema reale, spero di fare del mio meglio, cioè di non ignorare completamente i dati, però sicuramente se si guarda nei corpi l'uso è stato fatto, nel futuro in italiano o in inglese c'è una complessità tale per cui c'è magari l'analisi che propongo è lontana dal poter rendere conto di...
Allora io seguo l'ordine, poi Battisti,
Giuti,
Erba, Piazza.
Io devo un follow up, dico cosa vai proprio due domande veloci, una era sul futuro e una sul passato, quello sul futuro è sostanzialmente la tua analisi si è concentrata molto su Will, no? E giustamente tu hai notato che in Nord America il Will si usa per qualunque cosa, no? Certezza o anche incertezza, eccetera, eccetera. Però poi generalmente in inglese, no, hai altri tipi di futuro e non solo quelli del futuro, per così dire, modale come lui, ma è anche incidentale, per esempio be going to e così via, no? E in questi quasi qua le cose cambiano, perché sembra che nell'uso per esempio che tu fai del be going to hai una previsione basata sull'evidenza, mentre in teoria originariamente quantomeno il build dovrebbe esprimere un'opinione sul futuro.
Certo.
E quindi voglio dire, volevo chiederti se poi queste analisi che tu hai fatto, se lo sono possibili anche, se vuoi trascrivere o estendere anche ai semimodali per quanto riguarda il futuro, come il be going to in inglese. E la seconda cosa sul passato invece, tu hai fatto l'esempio di John, no, che veniva colpito dalla macchina e avevi interpretato la situazione semanticamente in questo modo qui, se non sbaglio. John viene colpito dalla macchina, nel mondo attuale, il mondo possibile attuale, 2.0, e invece lui, prima che lui attraversasse la strada, invece quando lui ha attraversato la strada era il mondo possibile, non attuale, 1.0. Allora, io che sono un po' allergico in generale agli oli lunghi possibili, ma forse perché penso sempre, no, al realismo modale, a tutte queste questioni legate alla mitologia, metafisica, Lewis, eccetera, eccetera, mi chiedevo se invece era possibile interpretare questo enunciato parlando il mondo attuale, per quanto riguarda la Q0, i giovani che colpito alla macchina. E la seconda parte invece di usare un modo possibile parlare dell'intenzione di John di attraversare la strada, e in questo modo qua in un certo senso tu non fai riferimento ai mondi possibili. Domanda quindi,
sì, no,
qual è il vantaggio, c'è un vantaggio di usare questa strategia o qual è il vantaggio di usare i mondi possibili solo per avere una semantica universale che non è una cosa ovviamente da un po'?
Ottime domande entrambi. Allora, la prima è cruciale, perché non puoi pretendere di fare semantica delle lingue naturali e poi, cioè, come dire, fare le cose un po' così a un tanto al chilo e dire will tipo di tu, perché sono molto diversi. Hai ragione, quello è un problema estremamente interessante, no? Il riferimento al futuro non tutte le forme di riferimento al futuro hanno la stessa semantica. Puoi dire dai un come up 6, quindi uscirà, verrà fuori 6, però non puoi dire credo che dai going to come up 6, a meno che, cioè, puoi dirlo, però devi essere sicuro che sì, è andato tutto in alto, ha un peso di là, dalla parte opposta verrà fuori il going to come up 6, quindi, cioè, ho poco da dire su quello, perché non ho fatto... Ci sono dei lavori di semantica formale su questo, per esempio Bridget Copley ha scritto, cioè c'è un libro dopo la sua tesi di dottorato, MIT Press, proprio sulla semantica delle espressioni per riferirsi al futuro in inglese, quindi lei lì dentro trovi una proposta per will, per the going to, anche per il cosiddetto future progressive, tipo... tipo per esempio che avevo nella prima slide, I'm going to Milan.
I'm meeting the man.
Esatto. Quindi la seconda domanda è...
l'interpretazione alternativa di John.
Quindi ai mondi possibili, neanche a me all'inizio degli studi piacevano, poi a un certo punto forse, non lo so, in un modo o nell'altro mi sono trovato a utilizzarli. Penso che sia uno strumento come un altro, cioè, voglio dire, possono essere utili anche dal punto di vista visivo, cioè come strumento, no, per descrivere la semantica, no, di certe costruzioni, cioè, beh, poi se pensiamo alla logica, lì sono molto utili, no? La logica modale, non vedo alternative alla semantica dei mondi possibili. Se qualcuno conosce le alternative sarei contento di essere nel suo corrente, ma per dire, lì mi sembrano veramente, cioè quello è un terreno dove è stato dimostrato con grande chiarezza l'utilità di questo strumento. Non sono un realista, non riesco neanche a apprezzare, ma per i miei limiti, cioè, diciamo, queste sfumature mi sembrano uno strumento, ecco, un po' come per la storia, credo. Mm-hmm. E ci sono senz'altro analisi alternative. Ho fatto di recente, ho letto un articolo di recente su un'analisi disposizionale, non è pubblicato per una review, un'analisi disposizionale del progressivo. Quindi ci sono filosofi che propongono analisi del progressivo in termini di disposizione. Esatto, però non ho capito bene l'articolo e mi sono chiesto anche, vabbè, qual è la semantica, cioè le soluzioni sono un po' oggetti che però non prevedete tutto il mondo possibile.
Zucchi è un interlocutore, è un
coglione. No, no, ma rinuncio.
E proseguo nell'ordine, allora Battisti, subito dopo, è anche Erbas, prima Piazza e alla fine Magni. Rinunciare alla rinuncia, il fatto successivo. No. Allora, Battisti, sì, che è il dottorando del nostro dipartimento.
Sì, allora, intanto grazie per la presentazione. Volevo chiederti una domanda che si ricollega alla prima questione che ha posto Alberto prima. senza nominarla noi abbiamo parlato di relatività linguistica, cioè tutta la famosa ipotesi di Sapir-Whorf sul fatto che alla diversità linguistica corrisponde diversità cognitiva. Ecco, però secondo me la difficoltà che si è creata prima anche nella vostra interlocuzione è dovuta al fatto che un passaggio è stato saltato. Per come ne abbiamo parlato adesso, abbiamo fatto una cosa un po' alla Whorf, cioè alla 1940-50. Cioè siamo passati dalla diversità strutturale linguistica direttamente alle conseguenze metafisiche. Abbiamo completamente saltato la parte cognitiva. Allora quindi secondo me la difficoltà che è saltata fuori prima è dovuta al fatto che come la ricerca sulla relatività linguistica vuole a partire dagli anni 90 in poi, non si può ignorare questo passaggio. Se proprio vogliamo fare delle considerazioni metafisiche sulle quali sono molto d'accordo con te, è bene essere cauti, è assolutamente imprudente farle basandosi solo sulle differenze puramente linguistiche, seppur molto approfondite come era la tua analisi. Quindi secondo me da questo punto di vista è anche insensato stare a parlarne se prima non abbiamo delle sperimentali che si basano su analisi approfondite di questo tipo. Ecco. Questo è un po' il mio commento.
Sì, cioè quindi l'aspetto cognitivo ti sembra sia stato ignorato il passaggio. Tra l'altro una cosa. Sì, mi rendo conto.
Sì,
sono d'accordo, mi rendo conto. Una mancanza nella riflessione finora.
Lo stesso Whorf in maniera molto nota aveva fatto delle considerazioni proprio sul senso del tempo, sul futuro di questa lingua degli nativi americani. Ecco, e poi negli anni successivi però quando sono stati fatti degli studi un po' più accurati su questa comunità di parlanti, le ipotesi di Whorf sono state empiricamente smentite, ecco, quindi mi sembra appunto che stiamo facendo un'operazione alla Whorf, ma in senso cattivo, diciamo, ecco. Ma un pezzo prima di parlare in modo anche molto interessante, perché sarebbe molto interessante vedere risultati di questo tipo, però manca un pezzo.
Grazie, parliamo ancora dopo.
Francesca?
Sì, grazie, vedo degli esempi, avrei tante domande, però come riassumo, allora, mi sembra di aver capito quello che hai detto sul futuro, che sono i casi tipo dei domandi, come se non hai capito lo capirai, sono veramente determinati, questo, no? Se non hai capito lo capirai. Sembra che
abbia
avuto abbastanza tempo. La mia domanda comunque era sul passato.
Aspetta, perché non ho capito,
sostiene
un'interpretazione. Tipo, parliamo un caso del
cardinale. Sì, idiomatici, se non l'hai capito lo capirò.
Ah, ok.
C'è una. Però a parte questa osservazione dietro agli esempi che hai dato, magari di. Era una curiosità, mi chiedevo invece quello che non ho capito alla fine la tua posizione sul passato, perché sembra che ci sia indeterminatezza anche nel passato, perché ci sono degli enunciati al passato e intuitivamente noi diremmo che sono veri, dovrebbero essere sempre veri, sono passati, invece no, possono cambiare e diventare falsi, e quindi mi chiedevo se qual è la tua posizione sul passato e poi cosa la differenza invece da quella sul futuro. Questa era la vera domanda. E poi altre due curiosità velocemente sull'uso delle preposizioni, perché anche lì c'è indeterminatezza, cioè, diciamo arriverà alle, mettiamo che manchino 3 minuti, arriverà alle 8, sono le 7:57, e poi arriva tra 3 minuti o in 3 minuti, non è esattamente dire che arriverà alle 8, quindi c'è indeterminatezza anche lì, vabbè ti sei concentrato sui verbi, però niente, era una curiosità anche questa, c'è anche qui una indeterminatezza nel futuro usato nelle preposizioni. E poi l'altra curiosità che invece è più personale sulle metafore, che ci siano in questo caso anche nelle preposizioni un uso metaforico, perché in realtà stiamo usando lo spazio per parlare del tempo, e anche quando hai fatto tutti questi disegni tu usavi lo spazio per parlare del tempo come se fosse una categoria concettuale più basilare che a noi serve per parlare anche di tutte queste relazioni che esistono tra futuri che vengono prima, futuri che vengono dopo, passati che vengono prima, che si sono raggiunti, no? Questa personale.
Sì, beh, quindi capirai sì, quelli sono aspetti di uso, aspetti fini, diciamo, di uso, no? Linguistico.
Sì, c'è un'osservazione anche perché mi sembrava che anche in alcuni esempi a volte c'è anche l'uso dei parlanti che non è esattamente quello di un uso ideale che usa la grammatica in modo però era solo un'osservazione en passant, la mia domanda era
stata... Ah sì, poi il passato era la seconda o hai cominciato col passato? Beh, comunque il passato è una questione sostanziosa e in realtà Cecilia l'ha richiamato alla presentazione, mi capitano di lavorare con Luca Barbassina, che conosci, sui passati che cambiano, quindi abbiamo individuato dei casi in cui sono enunciati al passato, no? Anziché enunciati al futuro, no? Che sembrano variare, in cui il valore in verità sembra variare da un contesto a un contesto, da un contesto dato a un contesto successivo. Sì, l'esempio che avevamo utilizzato noi è vincere, win, no? Il caso storico è quello del ciclista texano Lance Armstrong, che vinse 7 Tour de France consecutivamente per poi trovarsi annullati in anni recenti, nel 2012, mi pare. Sono casi. Allora, con Luca Barbassina abbiamo volontariamente presentato questa provocazione, quindi no, il passato guardate, può cambiare, quindi smettete di chiedervi se può cambiare, perché vi abbiamo fatto vedere che può, e cominciate a interrogarvi su cosa succede in questi casi, no? perché può cambiare. E quindi non abbiamo volutamente, cioè, anche per meglio di spazio, non abbiamo proposto nulla, però quello che mi sentirei di proporre, non so se Luca Valentina sarebbe d'accordo, forse lui preferirebbe insistere sulla provocazione, è che sono cambi che coinvolgono eventi istituzionali, quindi dipendenti da atti istituzionali, no? Che quindi conferiscono realtà. No? Quindi in quei casi lì uno potrebbe considerare tipo un'analisi di tipo relativista, in cui cioè, la verità di un enunciato dipende anche da un certo parametro tipo per istituzione rilevante, no? Che ha i poteri no? Di decidere, no? Sulla realtà di quell'evento.
Poi c'è Moro che ha dichiarato l'indipendenza e poi l'ha sospesa.
Sì, avevo degli esempi, in una prima versione del talk, dell'intervento avevo degli esempi giornalistici, e quello va incontro alla sua domanda, avevo degli esempi giornalistici che avevo trovato, mi ero divertito a cercarli su Repubblica e poi su dei quotidiani, ho lavorato nei quotidiani francesi e spagnoli nel paese, e avevo trovato degli esempi carini, però sì, non li ho sul computer, ed erano... Allora, diciamo quelli del governo centrale di Madrid, no? Già nel giugno, no? 2017 dicevano non ci sarà, quindi in spagnolo, no? In castigliano, quindi c'è un futuro significativo, non ci sarà alcun referendum. E poi sono stati molto consistenti, anche dopo il referendum hanno detto non c'è stato nessun referendum. E d'altra parte su Repubblica, per esempio, leggevo il referendum di ieri ha avuto luogo e è stato registrato il 90% di voti, no, favorevoli all'indipendenza, quindi non si diceva il referendum ha avuto luogo, ma il discorso presupponeva che il referendum avesse avuto luogo. Quindi quelli sono casi di appunto, allora, non c'è stato nessun referendum, c'è stato un referendum, si trovano nei testi asserzioni di questo genere e quindi sono in apparente conflitto.
Imbrogliano le carte, sono invece dei fatti non istituzionali.
Esatto.
E quindi le modalità
di scrittura,
di rappresentazione. Cioè.
Esattamente, però il mio sentimento su quei casi lì, che poi ho incluso, era che ci fosse relatività, cioè per esprimersi in termini semplici, cioè a punti di vista, quindi fosse una sorta di relatività epistemica. Il caso di Armstrong è più interessante, infatti per quello penso alla fine avessimo scelto quel caso lì, perché ci sembrava fare il caso in modo più, più duro, cioè perché lì non è relatività epistemica, no? Non è un'opinione,
si potrebbe anche sostenere, non se ne erano accorti.
C'è una, sì.
Sì, ma c'è una non colto non dice la vittoria.
Sì. Comunque c'è un layer di relatività epistemica anche nel caso di Armstrong, perché cercando nei testi ho trovato dichiarazioni di pro Armstrong che hanno detto anche a cose fatte Armstrong continua a essere vincitore, no? E ci sono argomentazioni in cui si porta avanti il valore fisico dell'atleta, cioè le sue qualità fisiche, quindi sì, era dopato, ma era comunque superiore, anche gli altri sono dopati.
Gareggiava dalla pari.
Quindi trovano, c'è in realtà un livello anche di relatività epistemica per quel caso lì, però secondo me il caso rimane interessante perché c'è un livello invece più duro, uno zoccolo più duro di relatività, cioè diciamo tipo a poteri istituzionali, dove è vero che quindi, prima chi won the Tour de France in 2000 era vero, e adesso chi won the Tour de France in 2000 è semplicemente falso. Poi che dicono i sostenitori di altro?
Credo, io ho un altro tipo di domanda, ma mi inserisco su questo. Credo tu te lo possa spiegare riducendo alla vittoria di Armstrong a un fatto sociale. Perché è un fatto sociale?
Esatto.
Perché di per sé che abbia superato il traguardo.
Sì, esatto, ci sono dei fatti.
Senza un riconoscimento da parte di una giuria non vale niente. E quel riconoscimento da parte della giuria può durare negli anni. Quello che è successo alla Juventus quando gli hanno levato le scudette, gli hanno dato uno giustamente all'inizio.
Sì. Uno potrebbe dire che predicati come win siano.
Anche lì c'è un fatto sociale. E quindi può durare nel tempo un fatto sociale nel futuro per modificare perché non è ancora chiuso.
Sì, uno potrebbe dire che è interessato alla semantica o forse anche alla logica di queste asserzioni, potrebbe dire che sono sempre associate a una clausola tipo non ceteris paribus, ma tipo finché una decisione contraria non intervenga.
Sì, sì, puoi dare delle condizioni di verità nei termini di certi fatti sociali, quindi l'altro esempio è comprare il biglietto del centro europeo.
La mia domanda invece era su,
sì, esatto,
su un'altra cosa.
Non rispettare.
Era un. Ti volevo chiedere, esplicitare maggiormente, magari a te non interessa, non è chiaramente il punto del tuo lavoro, ma di esplicitare maggiormente le conclusioni filosofiche di questa situazione. Ed era un po' riallacciandosi anche alla prima domanda e poi alla domanda precedente a quella di Francesca. Cioè, allora, non c'è relatività ontologica, cioè non è la lingua che fa il mondo. Questa è la tua tesi. Cioè, anche in un. Nella cultura di un popolo che non ha espressioni plurali per scusami, future, possibilità espressive per rendere il futuro c'è. Questa è la tua cosa. Quindi è un'anti della comunità ontologica.
Può farla al contrario.
Il problema però allora ti si pone un altro. Perché se il futuro c'è, quelle lingue non hanno espressioni per renderlo?
Sì, questo è il problema c'è un dibattito sulle tenseless languages che è rilevante per la tua questione, che è affascinante, cioè l'interesse no, per i linguisti ma per i filosofi anche. Cioè il punto di vista, almeno un punto di vista corrente è che appunto tenseless in realtà sia da prendere con le pinze. Cioè, appunto la specificazione che avevo messo nella slide in cui parlavo di tenseless language è andare in quella direzione, cioè di solito inteso assenza di marche flessionali sul verbo, cioè che quindi di carattere funzionale la cui funzione sia specificamente di marcare una relazione temporale tra l'evento e il momento del procedimento. Quindi c'è una clausola cautelativa di questo tipo. Poi il punto di vista prevalente è che in realtà c'è anche nei cosiddetti tenseless languages ci siano tanti, cioè ci siano mezzi linguistici per riferirsi al futuro. Tipicamente allora si elencano gli avverbi temporali, quindi parole come italiano domani o tra 5 minuti. Beh, poi effetti contestuali, questo è extralinguistico, però sì, avverbi e forse anche altri elementi linguistici, oltre agli avverbi, nelle lingue senza tense, no, non è che non ci siano affatto mezzi per riferirsi, no, ad eventi, no, in un certo dominio temporale, no, ma i parenti hanno fatto, ci sono altre strategie.
Sì. Ringrazio molto il nostro. Ci sono, la rinuncia di Zucchi ci permette ora di fare anche una pausa. Siete d'accordo di rivederci a mezzogiorno e mezzo, di iniziare con Francesca?
Prima?
Benissimo, 10 minuti che abbiamo. 12 minuti.